vorrei ritornare sulla potestà legislativa per indicarvi le evoluzioni che ha avuto. Abbiamo esaminato l'impianto del titolo quinto e ho insistentemente sottolineato la scarsa tenuta concettuale di questo impianto. E adesso vorrei dedicare la lezione di oggi e dei prossimi giorni a mostrarvi come il sistema si sia evoluto. Innanzitutto dobbiamo parlare delle materie trasversali cosiddette. Queste sono state la prima invenzione, la prima grande invenzione della Corte. Quali sono queste materie trasversali? Sono delle materie di competenza esclusiva dello Stato. Qui ho provato a tracciarvi sull'elenco del 117 primo comma alcune indicazioni di quelle che sono state individuate o che possono essere individuate come materie trasversali. Si legge qualcosa? Non moltissimo. Sono queste segnate in azzurro. E un po' sfumate. Vedete, sono diverse materie che la Corte Costituzionale ha individuato come potenziali materie trasversali. Qual è il concetto di materia trasversale? Il concetto è relativamente semplice e lo possiamo capire bene guardando la prima o una delle prime sentenze della Corte che ha usato questo concetto. La sentenza 402/2002 a proposito dell'ambiente. Tutela dell'ambiente, materia di competenza esclusiva dello Stato. Ma la Corte dice: non tutti gli ambiti materiali specificati nel secondo comma del 117 possono configurarsi come materie in senso stretto, poiché in alcuni casi si tratta più esattamente di competenze del legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie. Vedete, questo discorso è un discorso molto interessante, molto produttivo di conseguenze, è teoricamente molto fondato e molto promettente, molto molto. Cosa ci sta dicendo la Corte? Ci sta dicendo che delle materie del 117, non tutti questi ambiti materiali, vedete, queste sono indicate materie di competenza esclusiva, la Corte derubrica a ambiti materiali, sono ambiti, non tutti questi sono materie in senso proprio, sono materie in senso tecnico. Qui la materia in senso proprio, in senso tecnico, è una materia concepita come sostanzialmente un contenitore, un classico scatolone. Avevo uno in disegno, questo per motivi politici, ma ciò nonostante c'era una base anche oggettiva. E lo scatolone è un contenitore in cui ci stanno delle cose e rispetto a cui si può discutere dei contenuti. Qua c'è un'etichetta, l'etichetta ci dice la materia e qui dentro ci stanno degli oggetti, i quali stanno dentro o stanno fuori. L'agriturismo sta dentro la materia agricoltura? È una decisione da prendere. E siccome ci sono due scatoloni con etichette diverse e forme diverse, anche perché forme uguali non riuscirei a riprodurle, bisogna decidere se un certo oggetto sta dentro nell'etichetta turismo o sta dentro l'etichetta agricoltura. Queste sono materie in senso tradizionale, sono materie in senso proprio, sono materie in senso tecnico. È una grossa approssimazione, però comunque diciamo che può andare bene. Invece esistono degli ambiti materiali che non sono materie in senso tecnico, perché sono indicazioni di competenza del legislatore statale che possono investire una pluralità di materie. Allora noi abbiamo degli scatoloni, devo rifare la mia performance disegnativa? Non mi costa nulla, anzi mi diverto molto. È un po' lungo, ma insomma. Mettiamoci i nostri scatoloni, questi qua sono materie e diciamo che esistono degli interventi legislativi del legislatore statale che muovono da un'etichetta. Ora vi disegnerò anche un'etichetta. Bellissime. Hanno un'etichetta, per esempio tutela dell'ambiente, l'etichetta usata dalla Costituzione, ma questa etichetta non si appiccica su uno scatolone, perché sono interventi che possono tagliare tutti gli scatoloni delle materie, sono trasversali, non hanno un ambito materiale definito, non hanno un contenitore che li contenga. Se su questo scatolone, questa etichetta è proprio brutta, devo revocarla, se su questo scatolone esiste un'etichetta con sottoscritto ambiente, in realtà è un titolo, un'etichetta, che legittima il legislatore statale a penetrare in diversi scatoloni. Notate che la materia non è ambiente, la materia è tutela dell'ambiente e su questo vedremo che la Corte dice delle cose, ma il concetto è semplice. Cosa vuol dire tutelare l'ambiente? Tutelare l'ambiente vuol dire avere un obiettivo. Questo obiettivo non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata. Al contrario, essa investe e si intreccia inesticabilmente con altri interessi e competenze. Non è contenuta in un contenitore, ma tende a uscire dal contenitore e investire altre sfere e competenze. In particolare è agevole ricavare una configurazione dell'ambiente come valore costituzionale protetto. Questa è la... non evidenzia bene, pazienza. Ecco, questa è la chiave di volta del ragionamento. Abbiamo spostato quella che è un'etichetta che definisce un contenitore delle materie, delle competenze, in un valore costituzionale. Un valore costituzionale è un obiettivo costituzionale. Questo dà dinamicità alla tutela. Andiamo verso un obiettivo. E siccome questo obiettivo è un obiettivo costituzionale, è un obiettivo che vincola tutti i soggetti. Due questioni: la natura teleologica della materia, delle etichette, cioè da indicare un obiettivo, e la natura di valore costituzionale e quindi tendenzialmente obbligatoria per tutti. Cosa se ne ricava da questa costruzione? Se ne ricava che il legislatore statale, perseguendo l'obiettivo della tutela dell'ambiente, può immettersi in diversi scatoloni. è anche comprensibile. L'ambiente significa salute. Se il legislatore persegue l'obiettivo della tutela della salute, che sarebbe materia regionale, invaderebbe una competenza regionale. L'assistenza sanitaria è una materia regionale. Però se lui persegue obiettivi di tutela dell'ambiente, può incidere anche nella materia della salute, può rilasciare delle norme che ricadono nello scatolone salute. Come per esempio? Per esempio perché crea degli standard di degli obiettivi, dei limiti, delle forme di controllo che riguardano la materia ambientale e sono connessi alla tutela della salute. Che c'è di strano? Pensate per esempio a tutte le forme di inquinamento acustico, poi vedremo di che cosa si parla qui, di inquinamento per onde magnetiche, norme anche sanitarie legate alla tutela dell'ambiente. Tipico caso, l'urbanistica. L'urbanistica comprende norme sia sullo sviluppo delle città, dei centri urbani, sia sui processi edilizi. L'uso di certi materiali edilizi è disciplinato in nome dell'ambiente, Eternit per esempio, ambiente e tutela della salute. Certi materiali, certe vernici, certe sostanze chimiche, sono tutte norme di carattere ambientale, sono anche norme di carattere urbanistico e sono anche norme di carattere sanitario. È un tipico argomento su cui si concentrano competenze di tipo diverso. Tenete presente una cosa che i nostri legislatori costituzionali non si rendono conto, è che nella nostra vita noi non è che saltiamo da una materia all'altra, quello lo fanno alcuni paranoici quando attraversano i marciapiedi cercando di non pestare le righe, ma sono paranoici. Il mondo non è fatto di quadrati, di piastrelle, di scatoloni di materia, è fatto di problemi. Allora, come si fa una casa sana? È un problema. E su questo problema convergono anche interventi normativi, e questi interventi normativi vanno a colpire il problema, e si spera che chi scriva quelle norme abbia ben in mente il problema, non la suddivisione delle materie. Comprensibile, no? Tu dici che certe superfici devono essere superfici lisce, perché se tu sulle scale metti delle superfici ruvide, chi scivola si fa delle abrasioni delle braccia. Qual è la materia? Sicurezza? Vuol dire niente la sicurezza. Edilizia? Certamente. Ambiente? Salute? Sicuramente salute. Se poi ci mettiamo anche il tipo di vernice che si usa negli ambienti dove la gente soggiorna, c'è anche la questione ambientale, perché le vernici possono avere ripercussioni ambientali o perché la loro produzione ha inquinamento ambientale. Per cui per evitare che si producano sostanze che hanno impatto ambientale nella produzione, se ne vieta il consumo e l'impiego massiccio nelle edilizie. È così che si svolgono le cose, no? È abbastanza comprensibile. Se si scopre che l'acqua del Po, come ben noto e come era soprattutto anni fa, è sostanzialmente inavvicinabile perché ci scaricano i liquami di centinaia di milioni di maiali, tutti quelli che poi diventano prosciutto di Parma, che cosa si fa? Si fa una norma che va a colpire la produzione di un certo tipo di fertilizzante, per esempio, oppure la l'uso di un certo tipo di coltivazione, o un certo tipo di allevamento, o un certo tipo di scarico dell'allevamento. Ma l'obiettivo è uno: ripulire l'acqua di un fiume. È un obiettivo ambientale? È un obiettivo ambientale, e di conseguenza ecco che si rilasciano norme che ricadono in una serie di materie: l'agricoltura, la zootecnia, gli scarichi idrici, la tutela del suolo, le prese d'acqua potabile, il servizio idrico. Sono tutte materie che sono incise da un problema, dalla cura di un problema. E quindi la Corte dice: qui siamo di fronte a materie che non sono materie in senso stretto, prima parte, e che investono una pluralità di materie, cioè una pluralità di interessi. Questi interessi possono essere in cura a soggetti diversi: il servizio idrico e l'urbanistica è in cura principalmente al comune, e l'agricoltura è in cura principalmente alla regione, la provincia si occupa dei corsi d'acqua e così via. Per cui il perseguire un obiettivo ambientale fa sì che vengano incise diverse materie e che queste materie possono essere anche affidate a enti diversi, i quali ne ricavano un obbligo di adeguamento. Il che significa, per l'altra parte, che queste norme trasversali finiscono con impattare sull'autonomia legislativa delle regioni. Sono casi in cui lo Stato emana norme che finiscono in qualche modo, che adesso dovremmo riuscire a capire qual è, finiscono con impattare e limitare l'autonomia legislativa delle regioni. Le regioni non potranno fare norme in materia di agricoltura, in materia urbanistica, in materia di salute, eccetera, che non tengono conto e non rispettino queste norme statali, trasversali. Valore costituzionalmente protetto che in quanto tale delinea una sorta di materia trasversale in ordine alla quale si manifestano competenze diverse che ben possono essere regionali, spettando lo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme. Vi dicevo che dall'entrata in vigore del titolo quinto nuovo, dal lessico della Corte Costituzionale è scomparsa la locuzione interesse nazionale. Non si parla più di interesse nazionale. Tabù nominare l'interesse nazionale. Però, siccome quando si definisce interesse nazionale nella vecchia giurisprudenza si dice c'è interesse nazionale laddove è necessaria una disciplina unitaria e dove ci sono esigenze meritevoli di disciplina uniforme, questa è una locuzione perfettamente equivalente a interesse nazionale, e solo un po' di ipocrisia istituzionale o costituzionale fa sì che la Corte eviti di parlare espressamente. Però le esigenze meritevoli di disciplina uniforme vuol dire interesse nazionale, e tutto che ricompare improvvisamente collegato alle materie trasversali. Dica. Chi questo, scusi? Non era professore, era un magistrato, ex presidente della Corte Costituzionale. Sì, e diciamo che Maddalena ogni tanto ha rilasciato delle dichiarazioni un po' buffe e anche in contraddizione, un po' rispondenti a quello che si aspettava il pubblico. E che sia scritto in Costituzione o che non sia scritto in Costituzione non cambia un accidente. Noi abbiamo subito mesi di dibattito in Italia, che poi sono sfociati nella riforma del 2006, della proposta di riforma costituzionale bocciata dal popolo italiano in armi, su questo tema. Vabbè, dunque, maggioranza e centrodestra con dentro l'ala federalista della Lega e l'ala nazionalista di Alleanza Nazionale, e la Lega diceva: vogliamo il federalismo forte e Alleanza Nazionale sì, però allora dobbiamo scrivere interesse nazionale in Costituzione. Il dibattito era sui nomi, dietro non c'era nulla, perché scrivere o non scrivere interesse nazionale non cambia nulla, come vediamo. Hanno cancellato della Costituzione, è stato rigorosamente cancellato qualsiasi riferimento. Poi vedremo anche domani come l'interesse nazionale sia ritornato in emersione, come anzi la Corte, senza nominarlo, ha detto che è incancellabile dalla Costituzione. E questo è il primo esempio. Notate però una cosa interessante in questa giurisprudenza: è giurisprudenza 2002, quindi la prima giurisprudenza applicativa del nuovo titolo quinto, ed è una giurisprudenza che tenta di fare un quadro teorico del sistema, e sono sentenze scritte da persone che ne sapevano. Dunque, questa è una, magari se metto così vedo meglio. Allora, continua la sentenza. Alla luce di queste considerazioni, deve respingere il motivo principale di ricorso secondo cui la materia di qua dovrebbe ritenersi di competenza legislativa esclusiva, afferendo essa sia la tutela dell'ambiente che la sicurezza pubblica. Allora qui siamo a un ricorso fatto dallo Stato contro una legge della Lombardia, e la Corte dice: la pretesa dell'avvocatura dello Stato di dire questa è materia tutela dell'ambiente e forse sicurezza pubblica, sono materie di competenza esclusiva, indi per cui la legge regionale deve essere dichiarata illegittima per invasione di competenze. La regione ha fatto una legge, di cui poi dirà qualcosa, che va contro il patto di competenza, perché invade una competenza esclusiva. E la Corte dice: questo è un argomento sbagliato. È un argomento sbagliato per semplice fatto che la competenza statale esclusiva, essendo una competenza trasversale, per sua natura va a intrecciarsi con competenze regionali. Per cui dire qua c'è un'incompetenza, c'è una legge che riguarda la tutela dell'ambiente, non basta per dire che la competenza regionale è stata espropriata. Bisogna ragionare su come si combini la potestà trasversale dello Stato con la potestà regionale, legislativa regionale. Poi dice, notate a proposito della potestà regolamentare, altra argomentazione dell'avvocatura. In realtà non si tratta di una vera legge regionale, perché siccome la competenza legislativa dello Stato, semmai sarebbe un regolamento attuativo della legge, e come tale sarebbe illegittimo per mancato rispetto. E la Corte dice: sbagliato, indipendentemente dall'inammissibile degradazione della legge regionale al regolamento regionale, bisogna ricordare che i ricordati articoli stabiliscono che le regioni provvedono a disciplinare la materia con specifiche normative ai fini di garantire la sicurezza del territorio e della popolazione. Qui, vedete, è un tipico esempio di quella questione a cui vi accennavo, 117 sesto comma, dove si dice che la potestà regolamentare spetta allo Stato dove c'ha competenza esclusiva, salvo delega alle regioni. Qui la l'avvocatura dice, beh, forse questo è un caso di delega alle regioni di potere regolamentare. E la Corte risponde, no, qui la legge consente alle regioni di disciplinare la materia con specifiche normative non regolamentari. E tu non me le puoi degradare la legge regionale al regolamento, perché la regione ha fatto delle leggi. Vedete, un tipico caso in cui la delega di funzioni amministrative si accompagna nella legge la previsione che le regioni facciano delle norme, ma non necessariamente delle norme regolamentari, sono norme legislative. Questa è la via scelta dalla regione, perché la regione, quando esercita le sue competenze, deve rispettare alcune regole, principio di legalità, per cui la disciplina deve essere fatta in legge e non in un regolamento, e le norme del proprio statuto che dice quando è che si può fare legge e quando si può fare regolamento. Ma non era questo il punto interessante, ma è quello che segue. In questa ottica vanno appunto respinte le prospettate censure incentrate sull'asserito superamento dei limiti prestabiliti, dal momento che la Regione Lombardia può ragionevolmente adottare, nell'ambito delle proprie competenze concorrenti, una disciplina che sia maggiormente rigorosa per le imprese a rischio di incidente rilevante rispetto ai limiti fissati dal legislatore statale, proprio in quanto diretta ad assicurare un più elevato livello di garanzie per la popolazione e il territorio interessati. Questa sentenza è una sentenza che apre enormi porte all'autonomia regionale, che poi vedremo saranno chiuse progressivamente una a una. Perché? Perché qua si sta dicendo una cosa assai suggestiva, e cioè che se l'obiettivo della tutela della legge statale è la tutela dell'ambiente, e se la tutela dell'ambiente è un valore costituzionale, allora questo valore costituzionale deve essere perseguito da tutte le pubbliche autorità. Anche le regioni devono perseguire la tutela dell'ambiente. Non è che lo Stato può dire la tutela dell'ambiente la perseguo solo io. No, perché è un principio costituzionale che impegna tutti. Per cui c'è una naturale concorrenza di legislazione, tutti sono tenuti a perseguire la tutela dell'ambiente. Lo Stato fa la sua normativa, ben la Regione può cercare di assicurare livelli più elevati di protezione per la propria popolazione. Qua si sta parlando di incidenti rilevanti, cioè di incidenti industriali. Caso Seveso è stato il primo con presenza di più industrie, e il risultato è il pericolo che questi bacini industriali, che sono fatti di imprese che di per sé non sono a rischio, non sono neanche particolarmente inquinanti, però costituiscono delle bombe, nel senso che possono creare degli incidenti che coinvolgono più imprese. Allora, la Corte dice, lo Stato ha fatto la sua disciplina, ma questo non impedisce alla Regione di perseguire livelli più elevati di tutela, proprio perché la tutela dell'ambiente è un valore costituzionale. Questa sentenza viene, non dico sconfessata, ma ampiamente ridimensionata l'anno dopo, sentenza 3003, forse è un errore, sempre una legge della Regione Lombardia, come vedete. Sentenza di tenore molto diverso da quella precedente, è passato meno di un anno, ma la Corte incomincia a fare una singolare marcia indietro. Qui siamo di fronte a un problema, che è il problema delle antenne Vodafone, Telecom, eccetera, per telefonia mobile. Sapete che non ci sono studi definitivi sulla pericolosità delle onde, non ci sono studi definitivi anche perché ci sono interessi cospicui nel nascondere qualsiasi dato preoccupante, per cui la gente si cucina il cervello stando delle ore al telefonino, ma qui il problema non sono i telefonini, ma i ripetitori dei telefonini, che sono un altro enorme problema non ben sondato. E allora tendenzialmente esiste un principio europeo contestatissimo, ma che ha un suo fondamento logico, che è il principio di precauzione, per cui di fronte a zone grigie di informazione, a qualche segnale di pericolo per la salute, deve scattare una norma di precauzione, per l'appunto, che tende a limitare l'impatto e garantire margini di sicurezza. Questa legge della Regione Lombardia viene dichiarata illegittima e l'argomentazione seguita dalla Corte è un'argomentazione pesante, come vedete, ma interessante. Dice: esiste una legge dello Stato in materia di protezione ambientale e sanitaria all'esposizione a campi elettromagnetici. Vedete, ambientale e sanitaria viaggia come se fosse un'unica materia, ma sono due cose diverse, perché se fosse protezione ambientale uno dovrebbe dire è lo scatolone dello Stato, mentre la protezione sanitaria è la competenza della regione. Siamo su sovrapposizione dei piani. Il legislatore statale ha emanato norme fondamentali di principio e ha prescelto un criterio basato esclusivamente sui limiti di immissione delle irradiazioni nei luoghi particolarmente protetti, un criterio che è essenzialmente diverso da quello stabilito dalla legge regionale, basato sulla distanza tra luogo di emissioni e luogo di immissione. Non basta la competenza della Regione Lombardia in materia di governo del territorio, perché la Regione Lombardia si è difesa dicendo: ma io non sto parlando di ambiente, io sto emanando delle norme urbanistiche per dire dove si possono localizzare le antenne. Ecco, questo è un ragionamento tipico. In certe regioni in cui la Lega è in maggioranza, per esempio, si è cercato di ostacolare la penetrazione dei pericolosi stranieri attraverso norme urbanistiche, per esempio sui luoghi deputati al telefono, come si chiamano? Call center? Non si chiamano call center, sono quei baracchini orribili dove la gente telefona a casa urlando e strepitando, no? Phone center. Grazie del nomino interprete ufficiale. Allora, per evitare che in certe zone si insediassero comunità di extracomunitari, come vanno chiamati, hanno fatto norme urbanistiche sui phone center, dove si possono istituire dei phone center. In questo modo, attraverso la norma urbanistica, tu riesci anche a influire su interessi totalmente diversi dell'urbanistica. Così, per esempio, attraverso norme urbanistiche su dove si possono mettere ripetitori, la regione voleva sostanzialmente evitare che fossero messi ripetitori dentro i centri urbani. È un modo, no? Si usa uno strumento amministrativo, uno strumento normativo per avere effetti che hanno ripercussione su interessi totalmente diversi, che sarebbe anche un'ipotesi di sviamento della funzione, per usare categorie del diritto amministrativo. A tale concetto di criterio localizzativo di tipo urbanistico non possono infatti ricondursi divieti come quello in esame, un divieto che in particolari condizioni di concentrazione urbanistica di luoghi specialmente protetti potrebbe addirittura rendere impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, trasformandosi così da criteri di localizzazione in limitazioni alla localizzazione. Il concetto è chiaro. La Regione Lombardia aveva detto: non si possono mettere ripetitori a distanza, ecco il riferimento alla distanza, inferiore a X metri da scuole, asili, ospedali, pensionati, eccetera. E se questa distanza è una distanza cospicua, è evidente che alla fine l'intera superficie della città di Milano sarebbe fuori dalla possibilità di mettere ripetitori, il che significherebbe, dice la Corte, portare quelli che sono i criteri di localizzazione in limitazioni alla localizzazione. Tu non c'è più un criterio urbanistico per dire, per poi mettere dei ripetitori, che so io, dove non ci siano monumenti storici, ma stai mettendo una limitazione ai ripetitori in modo di cacciarli fuori dai centri urbani. Poi, ecco la risposta alla precedente sentenza: dai precedenti di giurisprudenza non potrà generare il principio della deregolabilità in meius rispetto alla tutela dei valori ambientali da parte delle regioni degli standard posti dallo Stato. Allora, nella sentenza precedente abbiamo visto che la Corte diceva: le regioni possono perseguire migliori livelli di protezione delle proprie popolazioni. Qua la Corte dice: attenzione, quello non è un principio generale, non è che comunque la regione possa derogare in meius la tutela. Perché non lo può fare? Ma perché c'è l'esigenza di tenere conto dell'equilibrio tra esigenze plurime, necessariamente correlate le une alle altre, attinenti alla protezione dell'ambiente, alla tutela della salute, al governo del territorio e alla diffusione delle telecomunicazioni. Per cui la reformatio in meius, il miglioramento dei livelli di protezione ambientale, possono essere perseguiti dalle regioni, ma non possono essere perseguiti a danno di altri interessi, che accanto alla protezione ambientale, a tutela della salute, riguardano anche il governo del territorio e la diffusione del servizio di telecomunicazione, che è iniziativa economica privata, tra l'altro, nonché diritto di comunicazione. La legge dello Stato, vedete, finisce con essere messa a riparo perché fissa un equilibrio tra interessi. È una legge di principi e l'individuazione dei principi è l'equilibrio tra interessi. Questo è un filo che poi verrà sviluppato dalla Corte Costituzionale qualche volta, nel tentativo di dare un contenuto ai principi fondamentali. Una delle ipotesi di sussistenza di un principio fondamentale è quando la legge dello Stato fissa un equilibrio tra interessi, diciamo, costituzionalmente rilevanti, mentre la regione non può incidere su quell'equilibrio muovendo dalle sue competenze settoriali. Questo è un caso tipico. La regione dice: io ho competenze in materia urbanistica e per di più ho il valore costituzionale a protezione della mia popolazione, salute e ambiente. E la Corte dice: sì, tu puoi agire su quelle basi, ma non puoi toccare il principio fondamentale della materia. E il principio fondamentale della materia è l'equilibrio tra questi interessi. L'equilibrio tra questi interessi si traduce non in una norma di principio, ma in un criterio di che riguarda il rapporto tra l'emissione e l'immissione di onde magnetiche. Questo è un criterio quasi numerico e questo criterio è considerato un principio fondamentale. È la risposta che la legge dello Stato dà al problema: come si conciliano interessi concorrenti, cioè l'interesse della salute del cittadino, l'interesse all'ambiente che hanno i cittadini, l'interesse del cittadino a usare il telefonino dove gli capita e l'interesse dell'imprenditore a dare un servizio alla comunità. Tutti questi interessi trovano il loro punto di equilibrio in una norma di legge e questa è la riserva di competenze dello Stato. Un discorso che ha un suo senso, ma la cosa interessante e che ci aveva subito colpito a noi commentatori è che per questa strada la Corte aveva scoperto la competenza concorrente, in fin dei conti, no? Parlando di competenza esclusiva, la Corte stava usando il linguaggio tipico della competenza concorrente, perché quando si parla di norme di principio, di legge quadro e norme di principio che contengono i principi che limitano la legislazione regionale, si sta parlando esattamente nei termini con cui si descrive la competenza concorrente, mentre qui siamo in un ambito di competenza esclusiva. E vedete che questo discorso nel 2002, nel 2003, poi cominciato un po' a rifluire, poneva in serio dubbio la permanenza di un livello di potestà esclusiva dello Stato. Perché se tutte queste sono materie di tipo trasversale, e per tutte queste si può immaginare che vi sia una concorrenza tra la legge trasversale dello Stato e la legge di settore delle regioni e che questa concorrenza venga coordinata dalle norme di principio per cui le regioni devono rispettare non l'intera legge ma solo le norme di principio, questo vuol dire che per tutte queste materie segnate in azzurro siamo di fronte a un sostanziale abbassamento del livello da competenza esclusiva dello Stato a competenza concorrente Stato-Regione. Lo Stato ha titolo per attraversare tutte le materie perseguendo i suoi obiettivi, ma questo suo attraversare le materie finisce con creare situazioni che non sono di competenza esclusiva, ma sostanzialmente di competenza concorrente, con tutte le conseguenze del caso. Quali sono le conseguenze del caso? Per esempio, che in queste materie le regioni possono derogare alle norme dello Stato. Possono derogare alle norme dello Stato se non toccano i principi e quindi gli equilibri fondamentali. Possono derogare alle norme dello Stato se hanno un titolo e un obiettivo che riguarda il benessere della loro popolazione. La legge dello Stato e la legge della regione coesistono e coesistono secondo lo schema principio dettaglio. Lo Stato perde il potere regolamentare. Su queste materie lo Stato non può più fare regolamenti e imporli alle regioni. Questa sarebbe la logica conseguenza, perché questo sarebbe inaccettabile, visto che le regioni possono legiferare in queste materie e lo Stato non può imporre leggi, lo vedremo dopo, non può imporre regolamenti alle regioni. Vi è un altro passo che è stato ampiamente descritto in questa giurisprudenza, che riguarda l'obbligo di cooperazione, soprattutto in materie tipo la determinazione dei livelli essenziali, che è una materia trasversale non finalistica, mentre la tutela dell'ambiente, la tutela della concorrenza, la tutela dei beni culturali, tutela significa obiettivo, e sono tutti obiettivi costituzionalmente rilevanti, la determinazione dei livelli essenziali è una funzione che non ha un obiettivo costituzionale, se non quello di assicurare pari dignità ai cittadini, per cui tu, diritto per diritto, definisci quello che è la tutela minima che comunque deve essere assicurata ai cittadini, e per cui questo diventa un limite alla legge regionale. La legge regionale ha competenza in materia di tutela della salute, ha potestà residuale, per esempio, per tutti i servizi sociali, però lo Stato può, con legge sua esclusiva, imporre livelli essenziali di prestazione. Tu fai pure quello che vuoi della tua popolazione, dei servizi che eroghi alla tua popolazione, però non puoi non garantire una serie di servizi. Vedete, questa è una tipica materia trasversale, anzi forse è la più tipica delle materie trasversali, perché qui lo Stato trattiene proprio la possibilità di imporre a tutte le regioni degli standard minimi per l'esercizio delle loro competenze, e può dire alla regione: tu non puoi non garantire un posto nell'asilo nido ogni tot mila abitanti, tu non puoi non garantire un servizio di pronto soccorso per tot mila abitanti. Questi sono servizi che tu devi garantire, non solo devi garantire, ma io ti assicuro la copertura finanziaria di questi servizi. Qui la Corte, ed è stata forse la prima sentenza che ha emanato sul titolo quinto, ha detto: lo Stato non può agire unilateralmente, né tutte le prestazioni possono essere contenute in atti legislativi. Non possiamo avere una legge che cura per cura ci dice tutto quello che deve essere garantito a livello nazionale, perché questo sarebbe paralizzare il Parlamento per i prossimi 100 anni, già così mi pare leggermente paralizzato. E quindi la Corte ha detto: ben possono in questa materia intervenire atti amministrativi, cioè la determinazione dei livelli essenziali non viene fatta da una legge, ma viene fatta da atti amministrativi. E però ha subito detto: questi atti amministrativi non possono essere emanati unilateralmente. Per cui da un lato lo Stato può fare la legge, e questa legge può disciplinare le procedure di formazione dei LEP, cosiddetti i livelli essenziali di prestazione, e di conseguenza può prevedere lo Stato unilateralmente un procedimento per emanare atti statali amministrativi che determinano il LEP. Però questo procedimento non può non tenere presente l'obbligo di cooperazione con le regioni, per cui ci deve essere una forma di intesa con le regioni, proprio perché questa è caratteristica della trasversalità. Tu vai a disciplinare oggetti che stanno a casa di un altro, devi bussare alla porta e metterti d'accordo sulle modalità, non puoi imporre. Non c'è il potere di imporre la regione, perché le regioni sono a casa propria, sono nelle loro materie, se tu imponi alla regione una cosa che riguarda l'assistenza sociale, gli stai imponendo una cosa che sta in uno scatolone posto in cura alla regione. E quindi qua ci deve essere necessariamente una procedura di leale collaborazione. Stavo pensando quanto investire su questa procedura di leale collaborazione, che è diventato uno dei grandi principi che regolano l'applicazione del titolo quinto, anche se il titolo quinto ne parla soltanto a proposito del potere sostitutivo, cioè su una cosa in cui probabilmente non doveva parlare. Però è un principio che preesiste al titolo quinto. La Corte Costituzionale da sempre pone tra i principi fondamentali che ispirano le relazioni tra Stato e Regione il principio di leale collaborazione. Che cos'è il principio di leale collaborazione? È un po' difficile dirsi. È un principio per cui in certe circostanze allo Stato è impedito agire unilateralmente e imporre le cose, per cui lo Stato deve cercare qualche forma di accordo con le regioni. Questa forma di accordo può essere di diversa intensità, può semplicemente tradursi in un obbligo di informazione. Prima di fare un atto lo Stato deve informare le regioni e vedere che cosa le regioni dicono, ma non un obbligo di informarsi. Può arrivare all'obbligo di intese, cioè lo Stato prima di emanare un atto deve sentire le regioni e cercare un accordo con le regioni, un'intesa con le regioni, e solo quando questa intesa fosse impossibile può andare avanti. E può arrivare alla cosiddetta intesa forte, che come vedremo domani è stata prescritta da una sentenza della Corte, con la quale si dice lo Stato non può agire se non su accordo con le regioni. Non basta che l'abbia cercato, ma lo deve aver ottenuto. E solo a questa condizione può emanare l'atto. Ci sono diverse intensità del principio di leale collaborazione. E questo accordo con le regioni è preso attraverso un organismo che è un organismo non previsto in Costituzione, ma che si è espresso, si è prodotto prima in via di prassi e poi attraverso atti legislativi, e naturalmente poi ha avuto un riconoscimento nel decreti Bassanini. Questo organismo è un organismo che si chiama Conferenza Stato-Regioni. Perché l'ho messa così? Perché esiste anche, subito richiesta dagli enti locali, una conferenza Stato-Enti locali, Stato-Città-Enti locali, che è una conferenza che coinvolge una rappresentanza dei sindaci, e poi in mezzo si è sviluppata, è diventata molto importante, la conferenza cosiddetta unificata, che è la sommatoria delle due conferenze. Noi abbiamo tre conferenze perché non ci facciamo mancare mai nulla, e di cui quella Stato-Enti locali è quella che funziona di meno, anche perché quella meno legittimata, e quella unificata invece è diventata uno degli elementi centrali. Vi devo spiegare un po' come funzionano e cosa servono e quali ne sono i limiti. La conferenza Stato-Regioni è una conferenza che vede incontrarsi i rappresentanti del governo più i presidenti delle regioni. I rappresentanti del governo, in linea di principio, ci sta il Presidente del Consiglio dei Ministri che non ci va mai, si fa rappresentare, e di solito c'è il Ministro delle Regioni più il Ministro per gli Affari in discussione, il Ministro, il Sottosegretario, la rappresentanza dello Stato è piuttosto mobile. Si riunisce presso il Ministero degli Affari Regionali ed è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o suo delegato. Ha un ordine del giorno e questo ordine del giorno è ormai composto un po' come funziona l'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione Europea, il Consiglio dei Ministri, cioè c'è una parte A e una parte B, e a seconda che si tratti di questioni su cui gli uffici amministrativi, le strutture amministrative hanno già raggiunto degli accordi, per cui non occorre discutere, o invece questioni che sono politicamente sospese su cui bisogna discutere. Come funziona di fatto è difficile dire, perché dipende molto dalle stagioni, è un organo stagionale. Ci sono stagioni in cui il governo ha piacere di incontrare le regioni e quindi le convoca, le ascolta, ne cerca il consenso, eccetera, e stagioni in cui invece si va con gli scarponi armati e delle regioni conta poco e quindi la conferenza viene convocata poco, viene convocata male, non viene ascoltata, eccetera. Naturalmente nei governi federalisti si è avuto questo secondo fenomeno, in nome del federalismo, la conferenza è stata messa ai margini. C'è anche da dire qualcosa dal lato delle regioni, perché le regioni hanno colore politico diverso e quindi il loro peso in conferenze è più o meno forte a seconda della coesione politica. Coesione politica che non è necessariamente coesione partitica, ma è coesione anche sui problemi. Ci sono dei momenti in cui tutte le regioni hanno interesse a contrapporsi al governo, quale ne sia il colore, per difendere i propri interessi. Capita. Ma la cosa interessante è che le regioni, prima di riunirsi col governo, si riuniscono tra di loro. I presidenti delle regioni hanno la conferenza dei presidenti, che si riunisce presso un istituto, il CINSEDO, che sta in via Parigi a Roma, e che è un istituto regionale, che serve proprio da supporto. Lì si riuniscono anche gli uffici delle amministrazioni regionali, preparano gli atti e così via. Prima di andare in conferenza Stato-Regione, i presidenti delle regioni si incontrano tra di loro e discutono le posizioni da prendere. Dopodiché se ne tornano a casa e qualcuno va a discutere col governo. Dico qualcuno perché può essere che vada solo un presidente delle regioni che parla a nome di tutte le regioni. Tanto non si vota. Nella conferenza Stato-Regione non si può votare perché la composizione è aleatoria. Quanti rappresentanti del governo ci siano non lo si sa, quanti rappresentanti delle regioni neppure, e poi non avrebbe senso votare le regioni che sono 22 con le province autonome contro il governo che è uno, no? Per cui questa è una zona in cui si esce con un accordo o si esce senza accordo. Se voi entrate in internet trovate tutti i verbali, sono anche interessanti alcuni, capite di quali cose si sta trattando, ma molte volte il verbale dice: su questo problema interviene a nome delle regioni il signor Tardetali, che dice ci va bene, intesa fatta. Su quest'altro problema invece siamo d'accordo soltanto a condizione che si tenga conto di queste nostre richieste, 1, 2, 3, 4, 5. Oppure su queste questioni le regioni sono totalmente contrarie. Questa è la manifestazione della volontà delle regioni rispetto a proposte del governo. È lì che principalmente si raggiunge l'intesa. Come vedete, una procedura alquanto informale, alquanto destrutturata. E d'altra parte questo è un organo che ha iniziato a operare di fatto e poi ha raggiunto qualche consolidazione legislativa, per cui si prevede che alcuni atti debbano avere l'intesa e l'intesa debba essere aggiunta in conferenza Stato-Regione. Però non si sa, non c'è una disciplina degli effetti del voto, non c'è una disciplina della manifestazione del consenso, non c'è una disciplina del voto, non c'è disciplina, per esempio, sugli effetti di questa delibera. La Regione Veneto, che ha ogni tanto degli atteggiamenti veramente misteriosi, ha provato a sollevare conflitto di attribuzione su atti amministrativi che erano stati discussi e approvati in conferenze, dicendo noi non siamo d'accordo. E là la Corte Costituzionale, senza mai fare una teoria completa di una cosa che è difficilmente teorizzabile, gli ha respinti dicendo ma tu eri stato regolarmente convocato, non hai messo a verbale il tuo dissenso in quella riunione, perché vieni fuori adesso? Come dire, c'è un qualche effetto giuridico della tua presenza in conferenze e un qualche effetto giuridico della tua manifestazione di volontà o della tua non manifestare la volontà in conferenze. Come dire, se hai qualcosa da dire contro quell'atto lo devi dire in conferenza, non me lo venire adesso, dire adesso dopo che è stato emanato col consenso maggioritario delle regioni. Non lo so, te lo sa? Io non lo so, la Corte non lo sa, quando verrà posto il problema deciderà e probabilmente deciderà dicendo che non lo so, lo scopriremo. È un meccanismo estremamente debole dal punto di vista, ma estremamente interessante da un altro punto di vista, perché è tipico atteggiamento italico, diciamo che è un atteggiamento che deriva dalla cultura giacobina francese, che prima si fanno le norme e poi si vede come funzionano le cose, no? Per cui si fa la rivoluzione per decreto legge, il titolo quinto è manifestazione di questa cosa, no? Il titolo quinto sono tutte grandi riforme e poi come si applicano? E invece questa questione della conferenza è nata in senso contrario, diciamo più simile a certe esperienze dell'Unione Europea, no? L'organizzazione, la forma di governo dell'Unione Europea si è sviluppata di fatto e poi è stata consolidata in norme. Se pensate a tutto il potere del Parlamento dopo la elezione diretta sul bilancio, è stata tutta una serie di conquiste fatte dal Parlamento di fatto, con comportamenti politici che poi hanno portato a consolidare in norme di trattato. Allora, questo è uno dei pochi organismi in Italia che si è sviluppato, diciamo, dal basso all'alto, invece che dall'alto in basso, per cui non funziona in maniera chiarissima, però funziona. E oggi, per esempio, esiste una generale convinzione di tutti gli operatori sulla necessità di regionalizzare il Senato, e cioè fare una Camera delle Regioni in modo di avere una sede di cooperazione istituzionale sulla legislazione. Io su questo ero molto convinto all'inizio degli anni 90, adesso sono molto freddo, mentre io sono molto convinto che questo meccanismo potrebbe cominciare a essere consolidato, perché ci sono alcuni fenomeni curiosi. Per esempio, tutte le leggi di delega che toccano le regioni, a partire dal federalismo fiscale, hanno nel procedimento di formazione del decreto delegato l'obbligo di acquisire il parere, il consenso, l'intesa in conferenza, per cui vengono istituzionalizzati a blocchi. Tu non puoi emanare il decreto delegato se non hai il parere, l'intesa della regione, della conferenza delle regioni. Addirittura si prevede, per esempio per il federalismo fiscale, che sia il Parlamento a vigilare sull'acquisizione e il rispetto del parere delle regioni, perché dopo va agli organi parlamentari e lì si valuta anche l'eventuale lontananza tra il testo proposto dal governo e le richieste, i commenti, l'espressione di volontà delle regioni. C'è una forma di istituzionalizzazione. Per cui alla fine il decreto che fosse emanato senza la procedura, rispetto alla procedura, sarebbe illegittimo in linea di principio. Ma questo è molto aleatorio. E il decreto Matteoli, ministro dell'ambiente, che è il cosiddetto codice dell'ambiente, che è un decretone fatto di centinaia di articoli che ha un po' stravolto la disciplina ambientale, anche un po' abbassata per certi versi, era un decreto delegato, presentato alla conferenza con la spocchia di dire: questa è la cosa che ha deciso il governo, avete 15 giorni per esprimere il vostro parere. 15 giorni su un corpo normativo di 500 articoli più 80.000 pagine di allegati è una provocazione, e le regioni hanno risposto: questa è una provocazione. E la questione è arrivata dopo la Corte, e la conosco bene perché per l'Emilia Romagna l'ho studiato io e ricorso su questa cosa, ci avevo puntato anche parecchio perché mi sembrava ben argomentato, e la Corte ha detto: formalmente è stato presentato e formalmente è stato acquisito il parere. Il parere non è vincolante, fine. Capite? Per cui anche la tenuta di questo meccanismo oggi è bassa, perché mancano le regole. Oggi avrebbe bisogno di una certa regolazione. È cambiata la conferenza dei presidenti delle regioni, significativamente cambiata, un po' sul modello europeo, tanto è vero che sono passati dalla presidenza semestrale come Consiglio dei Ministri a una presidenza di lungo termine. Vasco Errani, presidente della regione, è da molti anni presidente della conferenza dei presidenti delle regioni, per cui lui stesso rappresenta le regioni. Per cui lui rappresenta le regioni, e la conferenza Stato-Regione è il luogo dove lui può far pesare la posizione delle regioni. Però se il governo non la convoca, se il governo evita l'incontro, se il governo la convoca, ci manda il sottosegretario, quello che si è presentato a difendere il codice dell'ambiente, non sapeva neanche quando scadeva la delega. Cioè cose plateali, no? Uno che va: ah, non abbiamo urgenza perché la delega scade so, fra un mese. E quindi ha risposto: ma sei scemo, scade fra 6 mesi, che non è esattamente la cosa. Non lo sapeva, era leggermente impreparato. E voi capite che in questo modo un governo può tranquillamente deprimere la funzione della conferenza. Poi bisogna vedere se ne fa i vantaggi. Perché se tu deprimi la conferenza, non raggiungi le intese, non hai una fase di procedimento in cui puoi raggiungere gli accordi, e appena hai mani l'atto tutte le regioni te le impugnano. Ci hai guadagnato? No, sei scemo. Ma però a questo noi siamo abituati, perché i scemi al governo ne abbiamo da quando io ho memoria storica, che non è piccola. E questo diventa uno snodo dell'arte del governo in Italia, uno snodo importante. Proprio perché se tu riesci ad avere buoni rapporti con la conferenza, il che vuol dire avere anche buoni rapporti con le regioni di colore politico diverso nel tuo, riesci a diminuire la pressione del contenzioso, che in Italia è assolutamente inimmaginabile. Però, ripeto, è un meccanismo che ha assunto di fatto una posizione chiave, e domani, parlando della sussidiarietà e della legislazione, vedremo che è proprio ripresa dalla Corte Costituzionale questo punto, ma non è ancora sufficientemente stabilizzato come presenza scenica. Accanto c'è la conferenza Stato-Città, che invece è un organismo molto debole dal punto di vista politico. presidenti delle regioni sono solo 22 e sono tutti eletti direttamente dal popolo. Non tutti funzionano a dovere, però sono dei politici di un certo livello. La conferenza Stato-Città, le città sono rappresentate da alcuni sindaci nominati dalle associazioni dei sindaci, ANCI, LUPI per le province e così via. Per cui non sono, loro sono sì sindaci, perciò sono eletti dal popolo come sindaco, ma là stanno non in quanto sindaco, ma in quanto rappresentanti di un sindacato dei sindaci, che è una cosa ben diversa. E questo spiega anche lo scarso peso che hanno. È indicativo che ci sia, perché questo vi dimostra una volta di più che in Italia il sistema è follemente un sistema a tre cappelli. C'è lo Stato, ci sono le regioni e ci sono gli enti locali. Ecco, un sistema così non può funzionare, perché basta che due cappelli si mettano d'accordo, Ministero degli Interni con gli enti locali e le regioni sono tagliate fuori. E di fatto la conferenza Stato-Città si riunisce poco per cose non molto interessanti. Quello che invece funziona parecchio è la conferenza unificata, dove ci stanno i presidenti delle regioni e i rappresentanti degli enti locali, e che viene presa, viene investita di questioni importanti come per esempio i LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, anche perché le prestazioni sono a carico sì delle regioni ma anche degli enti locali. Avendo noi un sistema politico-legislativo che consente allo Stato di dare direttamente agli enti locali alcune competenze e relativi funzionamenti, saltando le regioni, è chiaro che a questo punto certe decisioni devono essere concordate non solo con le regioni ma anche con gli enti locali, e questo porta la conferenza unificata ad avere un certo peso. Ripeto, questo in Costituzione non c'è, ma questo è l'unica istituzione della collaborazione in Italia. La nostra Costituzione non ha altri meccanismi di collaborazione, il che è francamente un po' folle. Non c'è il meccanismo di attuazione di una norma costituzionale. Il Senato eletto su base regionale poteva aprire l'idea di una rappresentanza delle regioni, ma questa non è stata implementata per il semplice fatto che, siccome il nostro Senato è un corpo politico che vota la fiducia al governo e ne vediamo in questi giorni le conseguenze, è evidente che deve essere un corpo politicamente rappresentativo della collettività. Non avrebbe senso che le regioni votassero la fiducia al governo, no? Ci sono dei difetti di costruzione del sistema costituzionale e questo indubbiamente è uno dei più rilevanti. Tanto è vero che tutti dicono che bisogna assolutamente superare il bicameralismo perfetto e di conseguenza bisogna trasformare le regioni e il Senato in una Camera di rappresentanza, puntini, 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 perché alcuni dicono delle regioni e alcuni dicono delle autonomie. Delle regioni vorrebbe dire mettere nel Senato rappresentanti delle enti regionali, l'altra ipotesi è mettere nel Senato dei rappresentanti di tutti i livelli territoriali, per cui portare i tre cappelli all'interno del Senato, dove sarebbero le regioni ma anche i comuni e anche le province, salvo che non si aboliscono le province in itinere, poi si mettono le rappresentanze delle città metropolitane, non lo so. La ricerca comparata, se qualcuno è interessato, c'è un bel libro di Legna Ruggiu su questo, ci dimostra che in nessun paese il Senato federale funziona a dovere, salvo forse la Germania, dove il Senato federale in realtà non è un ramo del Parlamento. Perché non funziona a dovere? Perché in genere il grosso problema che c'è è come tu rappresenti i territori. Allora, tutti i deputati di per sé dovrebbero rappresentare un territorio, ci sono i collegi elettorali, uno vota il suo rappresentante. In Italia questo non è vero, perché manca l'obbligo, che secondo me sarebbe la prima riforma, la seconda, forse la terza, insomma, uno del pacchettino di piccole riforme da fare subito, ma non faranno mai, è imporre la residenza. La residenza, cioè uno deve risiedere nel territorio che lo elegge. No? Hillary Clinton, per essere eletta a New York, ha dovuto prendere la residenza a New York qualche mese prima. Non è che sia richiesto di essere nato là e conoscere il dialetto, ma essere residente. E invece in Italia questo non esiste, perché il povero, oddio mio, ma arriva, nel senso, le arterie intanto si chiudono, fanno un piccolo sciopero, in groia.
Questo comporterebbe comunque che se un candidato si presentasse in un libro,
esatto. Ah, ma è semplice, ma è così semplice. In groia gli tocca andare a fare il magistrato in Val d'Aosta perché è l'unico posto dove non si è presentato, e ben gli sta. Lui pensava di fare il deputato, non è entrato in Parlamento, torna a fare il magistrato, ma c'è una norma che gli impedisce di esercitare il suo mestiere di magistrato da dove si è candidato. Lui si è candidato in tutta Italia salvo in Aosta, e gli toccherà andare a fare il magistrato a Aosta, tra l'altro sarà benissimo, per cui ho l'impressione che lui non sci, però vabbè, poteva pensarci prima, tenersi un collegio libero al mare sarebbe stato prudente. E Berlusconi da sempre si candida in tutti i possibili collegi perché pensa che sia gradito, ma il PD ha candidato dopo le primarie, ha infarcito nei primi livelli di tutte le liste gente paracadutata. Cioè, il paracadutato, perché lì c'è famoso, la prima volta che Di Pietro è andato in Parlamento è stato eletto in un collegio del centrosinistra in Toscana. Cioè, basta sentire dire buongiorno Di Pietro che per capire che lui non può rappresentare la Toscana, se non altro perché non ne conosce la lingua, no, minimo. Sono delle cose che sono un po' mostruose, ma questo vi dà l'idea di uno staccamento della rappresentanza dai territori. Questo significa che i territori alla Camera non hanno alcun modo di avere una voce, salvo la generica dire che sono del nord e sono del sud. Al Senato non dovrebbe essere così, perché il Senato è eletto su base regionale, ma in realtà il meccanismo della votazione del Senato non è diverso, per cui uno si può candidare in tutti i collegi senatoriali senza nessun problema. E allora come si collega la rappresentanza al Senato con la rappresentanza dei territori? È una questione estremamente difficile. In America, in origine, ve l'avevo detto, il principio era l'elezione indiretta, per cui i due senatori per ogni Stato erano eletti dai parlamenti degli Stati, per creare un collegamento politico in qualche modo, no? Tra chi rappresenta il Wisconsin e il Wisconsin. E questa cosa è stata completamente superata dai fatti e poi è stata eliminata dall'ordinamento, per cui adesso sono eletti direttamente dal popolo, per cui hanno perso l'obbligatorio collegamento, se non l'obbligo di cittadinanza. E in Spagna c'è una Camera che rappresenta un po' tutti gli enti locali e che ha perso qualsiasi funzione di rappresentanza dei territori, per cui è molto squalificata, ed è il modello naturalmente verso cui pensano i nostri politici, perché se una cosa ha già fallito tanto vale prenderla, no. Ma questa è la nostra storia. Noi, Carlo Alberto si è preso una Costituzione, quella d'Orléans, che era appena fallita, lui l'ha presa subito, ha detto bella, mi piace. In Francia la cosa curiosa è che invece il sistema funziona abbastanza per un motivo diverso, perché in Francia hanno tolto la incompatibilità, per cui uno può essere sindaco e deputato, può essere sindaco e ministro, può essere sindaco e presidente della Repubblica. Il che vuol dire che soprattutto nel Senato, ma anche nella Camera Bassa, i sindaci sono tantissimi, nel Senato sono una larga parte dei senatori, sono sindaci. Il che pesa molto, perché potete pensare cosa succederebbe in Italia se il Senato che approva la legge finanziaria fosse fatto all'80% da sindaci che poi devono applicare la legge finanziaria. Non avremmo i sindaci che fanno i cortei contro la finanziaria, perché la fanno loro. Questo è il principio. E questo è il principio che fa della Germania un sistema che ha una forte efficienza, perché in Germania non c'è un'elezione di un organo che non è parlamentare, ma c'è, come in Europa, un consiglio che mette insieme i ministri dei Länder, più rappresentanti dei territori di così. Ogni tanto il meccanismo scricchiola, perché i Länder pur sempre sono organismi politici e di conseguenza molto spesso portano pulsioni politiche pro o contro la maggioranza del governo, e questo fa un po' deviare la funzione, perché la funzione deve essere una funzione di egoistica difesa degli interessi territoriali. Nel momento in cui invece di essere una egoistica difesa degli interessi territoriali diventa una questione di schieramento politico, improvvisamente l'organo perde la sua capacità di funzionare come ingranaggio di un meccanismo. È un problema in tutti i paesi, tutti i paesi. In Italia non avremo mai, vi devo comunicare, una riforma del Senato, per il semplice fatto che dovrebbero votare i senatori, e, per dirla all'americana, sarebbe come far stabilire i tacchini quando c'è Natale. Improbabile, improbabile. Da noi si dovrebbe tradurre come far stabilire ai capretti gli agnelli quando è Pasqua. Non la vedo facile. C'è poi un gruppo di pressione dei funzionari del Senato che guardano questa ipotesi come la fine di un privilegio. Morale, questo sarà un passo che non si farà mai. E tutto sommato, benché teoricamente tutti dicono sarebbe il caso di farlo, e io devo dire che ne sono poco persuaso, perché comporterebbe una radicale revisione di troppe cose, e in questo paese non mi pare che siamo maturi. Pensate soltanto a come si separano le funzioni del Senato e della Camera. Quali leggi vanno al Senato regionale e quali no? Chi lo decide? Oppure vanno tutte anche al Senato? E se vanno tutte anche al Senato, bisogna stabilire un principio per cui alla fine prevale la Camera, perché così è in tutti i paesi, magari con una maggioranza rinforzata. Benissimo, quanto dura questo procedimento? E come incide questo procedimento sulla decretazione d'urgenza? Le leggi di conversione vanno al Senato? Capite? Sembra una piccola cosa, no? Perché si dice, ah, ma è semplice, regionalizziamo il Senato. Primo, tu devi decidere chi sta dentro e soprattutto chi sta fuori. Secondo, devi decidere chi sta dentro, chi lo elegge dentro. Perché il massimo a cui erano arrivati era dire sono eletti direttamente dal popolo contestualmente alle elezioni del Consiglio regionale, per cui ci vanno i trombati, oppure ci vanno quelli che sono un po' fuori dalla politica o hanno casa Roma. Cioè, perché uno deve andare al Senato è eletto direttamente e non deve andare alla Camera dove conta, vota la fiducia del governo? Ma capite, sono delle cose che non possono essere disegnate a tavolino e poi applicate alla realtà. Io ho l'impressione, almeno io non la vedrò, il Senato regionale, ma devo dire la verità, che non ne sento la mancanza di per sé. Mentre nessuno parla della conferenza Stato-Regione, che è invece un meccanismo che meriterebbe di essere un po' meglio strutturato. Bene. Allora, domani.